Si parte sempre da una domanda che solo fino a un certo punto è una provocazione. La morte di un lavoratore conviene ad un'impresa? Perché anche la vita di un operaio ha un valore ed un costo di rischio che si rapporta con la spesa per garantire le misure di sicurezza e il profitto che risparmiare sui costi genera ad un'impresa. Ma quanto costa ad un'impresa la morte di un lavoratore? Relativamente poco, se va bene anche solo poche decine di migliaia di euro. Da una parte c'è il penale, dove le sentenze definitive sono rare, pesa la complessità delle indagini, la difficoltà di dimostrare la responsabilità in processi dove la forza tra imprese e familiari è spesso impari, ma anche una cultura anche nella magistratura, con la perdita di formazione proprio sui temi della sicurezza del lavoro, che porta a sottovalutare queste morti come poco più che incidenti. Anna Vitale questa situazione l'ha vissuta sulla propria pelle. Dopo 16 anni senza un risarcimento e con una giustizia che non ritiene tale, a quella domanda, la morte di un lavoratore conviene ad un'impresa? La sua risposta è certamente sì. Il 26 luglio del 2007 Giovanni Di Lorenzo esce di casa come ogni giorno per andare a lavorare. Anche se un po' più presto del solito, non sono ancora le 7 del mattino, ci tiene a dare un bacio alla moglie, Anna Vitale, perché quel giorno è proprio Sant'Anna. Si danno appuntamento a mezzogiorno per pranzare insieme e vedere Carmen, la loro bimba di 2 anni. Giovanni Di Lorenzo lavorava per conto di una piccola impresa di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, che si era aggiudicata l'appalto pubblico dal comune di Baiano per la costruzione di una strada in località Ponte Melito, in prossimità del casello autostradale della 16. Giovanni Di Lorenzo è un autista di mezzi pesanti. Quel giorno, in quel cantiere, su una strada di montagna in pendenza, avrebbe dovuto guidare una ruspa. Un lavoro complicato proprio per le condizioni di pendenza in cui si svolge, tanto che alle 10 chiama la moglie per dire che non riuscirà ad andare a pranzo, che mangerà un panino con i colleghi. A mezzogiorno però arriva un'altra telefonata da Anna, il padre. Ha sentito di un incidente dove lavorava Giovanni, ma non ne sa nulla di più. Anna prova subito a chiamare il compagno, ma il telefono non è raggiungibile. Corre sul cantiere, 15 minuti di auto dalla loro casa di Nola. Quando arriva i carabinieri la bloccano, ma riesce a vedere una ruspa capovolta. Giovanni è proprio lì sotto. Da quel giorno inizia un'odissea giudiziaria che non si è ancora del tutto chiusa. Il processo di primo grado si conclude nel 2012, dopo 5 anni, con la condanna dei 2 titolari dell'azienda per omicidio colposo. 2 anni con la condizionale e una provvisionale di 80.000 euro, mai pagata. Fuori dal processo, il committente dei lavori, il comune di Baiano. Il secondo grado sembra invece non arrivare più tra un rinvio e l'altro e la scadenza dei termini che si avvicina. Anna così inizia ad andare in televisione, Mattino 5, Rai 3, per fare pressioni. Nel 2017, all'ultimo momento, arriva la sentenza d'appello che conferma il primo grado. È ancora in corso la causa civile, ma nel frattempo l'azienda De Gennaro ha cambiato nome, è stata intestata a terzi e continua a lavorare come se nulla fosse successo.
Io 31 anni, lui 31 anni, una bambina di 2 anni, lui tanti progetti da fare e sono finiti così, nel nulla. Dopo 16 anni stiamo ancora così, nel nulla. Allora la bambina aveva 2 anni, andava all'asilo, adesso ne ha 18 e l'anno prossimo vai all'università. Quindi niente, mi è rimasto che loro comunque continuate a fare le loro giornate come se nulla fosse. Loro sono fatte le loro vacanze tranquillamente. Il problema è che quando muore un padre di famiglia, un marito, un figlio, la famiglia resta nella completa disperazione. Non viene aiutata, non c'è né psicologicamente, nemmeno economicamente. Poi quando succede all'inizio si ha poca esperienza, non si sa come muoversi anche a livello burocratico, quindi non sai nemmeno che avvocato prendere, che tipo di avvocato, e di solito il primo avvocato non è mai quello là giusto. Però tu quei giorni tu hai solo, vedi solo buio, nero, e hai disperazione totale. Quindi al primo avvocato che ti capita, che mi hanno consigliato, e quindi inizi l'iter burocratico delle pratiche anche di berlina, pensioni, insomma, a livello pensionistico e quant'altro. Io adesso faccio parte di un'associazione, associamo con Medicina Democratica. Qui questi, per esempio, noi cerchiamo di aiutare anche le famiglie, anche a livello burocratico, perché è importantissimo, perché tante famiglie non sanno a chi rivolgersi per un certificato, un qualcosa, tanti non sanno nulla, come io 16 anni fa, io non sapevo nulla, nessuno mi ha indirizzato, mi sono informata da sola, poi man mano, tramite associazioni online.
Questo, e lo avete purtroppo anche scoperto sulla vostra pelle, pesa su quello che è anche l'iter processuale per arrivare ad ottenere giustizia.
E allora quel processo è stato fatto un copia e incolla delle varie sentenze per morti sul lavoro. Non, 2 anni con la condizionale si sapeva, cioè io la prima cosa che l'avvocato, il primo incontro che ho fatto con l'avvocato mi ha detto: signora, comunque sappi che non faranno nessun giorno di galera, cioè viene sottovalutata la vicenda delle morti sul lavoro, cioè si pensa, perché sono già prima gli avvocati, i giudici, i periti e quant'altro intorno, che pensano che le morti sul lavoro sono i classici, sono incidenti, sono delle morti, le classiche, che vengono chiamate morti bianche, perché poi magari avevo mosso magari di giornalistico, il giudice, l'avvocato mi chiamò e mi disse: guardi che il giudice è un po' infastidito perché non vuole che ci siano, che si fa troppo casino intorno. E lui: guardi che a me non mi interessa, che è infastidito, ma di che? Perché io vedevo che c'era un continuo rimandare di udienze, cioè si fissavano e si venivano sempre cambiate, rimandate. Cioè siamo arrivati dopo 5 anni e dopo un cambio di un giudice pure, un tribunale di Avellino che non era per niente organizzato e quant'altro.
Cosa è stato riconosciuto in quella sentenza?
Sì, sì, tutto, che il mezzo non era a norma, era senza freni, non era cingolato, perché mio marito è morto su una strada che è elevata pendenza, quindi doveva essere una ruspa cingolata e non gommata, una ruspa senza cabina. Il mezzo si è ribaltato ed era privo di qualunque presidio di protezione. Però alla fine il giudice, 2 anni con la condizionale, mi sembra una pacca sulla spalla, questo è. Cioè un giorno di galera non lo fanno. Cioè la vita di un ragazzo di 31 anni, quanto vale? 0 euro.
Perché una provvisionale era stata decisa dal giudice.
Sì, una provvisionale di 80.000 euro, però
e ve li hanno dati?
Morta lì, niente, zero.
E perché non aveva un'assicurazione questa azienda?
Sì, 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 non avevano un'assicurazione. All'inizio l'avvocato mi disse: non hanno un'assicurazione piccola, non riesce a coprire tutte le spese. Io dicevo: ma almeno il minimo. Ma loro allora all'inizio avevano questa ditta intestata, avevano proprietà e quant'altro, ma nel giro di poche settimane, all'inizio del hanno subito, si sono tolti tutto, hanno intestato a terzi, parenti, amici, insomma così funziona. Poi la vita di una persona conta poco, conta il dio denaro, questo è. Io nel frattempo ho cambiato avvocato, perché l'avvocato, i primi avvocati non fecero il blocco dei beni, che era la prima cosa che bisogna fare. Poi becchi il giudice che fa un copia incolla, 2 anni con la condizionale, figurati se facevano un giorno di galera, e stanno lavorando tranquillamente, però risulta che non hanno nulla, quindi sono nulla tenente, nulla facenti, non hanno nulla intestato. È assurdo, cioè si riesce a trovare sempre un escamotage per non pagare, non hanno coscienza e si va avanti così.
Fino a poco tempo fa non ne volevo parlare con nessuno, il dolore era ancora ed è ancora tanto. Ora ne voglio parlare affinché storie del genere non accadano più, racconta ancora Anna Vitale, a proposito della sua odissea non solo burocratica e giudiziaria, ma anche delle tante difficoltà umane e familiari affrontate durante questa vicenda. Magari se l'è chiesto anche lei perché quella mattina suo marito non è salito su quel mezzo.
Sì, avrei voluto tanto che si rifiutasse di salire su quel mezzo. Allora, è salito perché comunque mio marito aveva bisogno di lavorare, aveva una bambina piccola. Io non penso proprio che lui sapesse il malfunzionamento dei freni e quant'altro. anche se aveva guidato quella ruspa, ma magari in zone, in strade in pianura, non in montagna. Ma loro, i datori di lavoro, sapevano benissimamente, sapevano che quel mezzo non era adatto. Colpevolizzo loro, perché comunque avete dato un mezzo, un'arma in mano a mio marito. Con questa ruspa comunque lui procedeva in retromarcia, in discesa, ha perso il controllo, non frenava e si è ribaltato. Quindi ci è rimasto schiacciato sotto.
In questi anni, come ha spiegato sua figlia, che nel frattempo stava crescendo, quello che era successo?
Mia figlia aveva 2 anni. Spiegarlo a una bambina piccola non è facile. Spiegargli che il padre non torna più a casa, cui lei era legatissima. Ma purtroppo, ecco, sono passati 16 anni, ho dovuto fare da madre e da padre. E lei è molto più combattiva anche di me. Andiamo assieme alle riunioni di associazioni. Lei vuole giustizia per il padre, a tutti i costi. A settembre andrà e farà, se è scritta, giurisprudenza proprio per combattere queste ingiustizie. Non è giusto. Non è giusto che una bambina di 2 anni dovuta crescere senza un padre. Invidiare gli altri non è per niente bello, non lo auguro a nessuno, guardi, a nessuno.
I 2 datori di lavoro li ha più rivisti, i 2 titolari dell'azienda?
No, zero, non si sono preoccupati di nulla. Ho detto, allora, mio marito è morto il 26 luglio, giorno di Sant'Anna, era il mio onomastico, non si sono preoccupati, dice, ma questa signora ha una bambina, possono mangiare, non possono mangiare, devono fare la spesa, avranno delle bollette da pagare, zero. Né rivisti né sentiti, cioè si sono presi la briga solo di chiudere l'attività, basta. Se avevano case, terreni, macchine intestate, di togliersi tutta sta roba da faccia e basta. Questo era il loro intento, non di pensare che abbiamo combinato. È morto un ragazzo di 31 anni, con tanta voglia di vivere e tanti progetti. Per il Dio denaro, questo è il problema. Quindi io... ho detto, stiamo con questa associazione vittime sul lavoro proprio per sperare. Io spero anche in un'uguaglianza, guardi, di morti, che ci sono morti di serie A e morti di serie B. Purtroppo le morti sul lavoro non vengono, noi non abbiamo tanto sostegno, non abbiamo un fondo tipo per morti di mafia, morti di terrorismo, morti di incidenti, non abbiamo nulla. Non c'è un fondo, cioè se il datore di lavoro, che è la prima cosa che fa, non paga. Questa famiglia, quello che resta, una moglie, un figlio, una figlia, che fine fanno? Il governo a noi non ci pensa, noi non siamo tutelati da nessuno.
Dovrebbe esserci l'INAIL.
È solo l'INAIL, cioè che tra virgolette, la fortuna che magari si è sposati e non si convive, o la fortuna che magari non lavorava in nero, altrimenti nemmeno l'INAIL ti pensa. Ci sono dei fondi regionali, ma la regione Campania ti dà un fondo ogni 10 anni. Magari altre regioni, o altre regioni funziona meglio, Lombardia, Toscana. Ma non abbiamo, oltre linea IL, che dà una rendita mensile, un fondo in caso che non venga risarcito. Un familiare, noi non ce l'abbiamo. Noi dobbiamo pagare tutto di tasca nostra, periti, dottori, avvocati, non abbiamo niente, cioè, nemmeno un aiuto psicologico dopo che succede, dopo che ti muore un marito, una moglie, un figlio, un genitore, noi non abbiamo niente, zero, cioè ce la devi fare con le tue forze, basta. Poi che direi, se dopo ti resta solo tanta rabbia perché ci sì, sono stati condannati, ma alla fine non... cioè non hai, io non sento di aver ricevuto giustizia, né io e tantomeno mia figlia. Noi giustizia non l'abbiamo avuta.
Da quei giorni per Anna, impegno e memoria sono diventati 2 imperativi, individuali per tenere viva la memoria di Giovanni e collettivi nella sezione dei familiari delle vittime del lavoro di Medicina Democratica.